Beh, dire che sono contento di essere qui è poco. Vedere questa sala piena dei vostri volti e delle vostre preziose persone mi dà molta gioia. Mi ricordo quando Claudio ha rotto il vetro lì ed è stato un momento duro per la adunanza, ma poi abbiamo superato. E devo dire che è molto più grande di quello che sembrava e soprattutto è grande l'amore del Signore, la sua misericordia che ancora questa sera posso verificare vedendo che siete ancora aumentati di numero e vedendo che il Signore sta operando, come ho sentito, in mezzo a voi con nuove conversioni, toccando dei cuori. Questo canto che abbiamo cantato è molto bello e ci parla della sicurezza che noi abbiamo di essere un giorno con il Signore. Per l'eternità saremo con il nostro Dio, il nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Poi pensiamo al giorno in cui abbiamo incontrato il Signore e in mezzo però c'è tutta una vita che se piace al Signore dovremo vivere. Dalla conversione a quando il Signore ci chiamerà con sé o quando il Signore tornerà per rapire la sua Chiesa. C'è una vita, c'è del tempo, ci sono dei giorni da vivere e da spendere. Come? In che modo? Apriamo la parola di Dio nella lettera ai Galati. Lettera ai Galati, capitolo 5. E leggiamo il versetto 1, che è un grido, una proclamazione che Paolo fa alla Chiesa, alle Chiese di Galazia e che fa anche a noi oggi. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Questa affermazione è un'affermazione solenne e contiene veramente un messaggio importante per noi. A volte noi vediamo l'aspetto di Gesù, la sua azione di salvezza, la sua azione di riscatto. Questa sera vorrei portarvi a considerare questo aspetto di Gesù come nostro liberatore, colui che ci ha liberati. E dice la parola di Dio affinché fossimo liberi. Non ci ha liberati per darci una etichetta di persone liberate, per metterci in un formalismo di persone liberate. Ma la parola di Dio afferma affinché fossimo liberi. Quindi questa liberazione è una liberazione che dona una vera condizione di libertà. Tant'è vero che l'Apostolo avverte: state in guardia, non vi lasciate di nuovo porre sotto un giogo della schiavitù. Quindi Cristo ci ha liberati da un giogo della schiavitù, siamo liberi per vivere questa libertà e c'è il pericolo di essere di nuovo posti sotto un giogo di schiavitù. Seconda lettera di Pietro. Voi sapete che io ho questo brutto vizio di predicare la parola di Dio. Vi prego di dare ascolto più alla parola di Dio che a quello che io aggiungerò. Seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 17. Il contesto è quello dove Pietro parla dei falsi dottori e dice al versetto 17: costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha voluto. È interessante notare che questi falsi dottori, queste persone che di nascosto si infiltrano nella Chiesa del Signore per tirare dietro a sé delle persone, promettono libertà, pur essendo loro schiavi della corruzione. Ma quale libertà promettono? Anche il mondo promette libertà. Il mondo ha la parola libertà in quasi tutti i suoi messaggi. Oggi, come non mai, c'è promessa di libertà e c'è l'invito a ricercare questa libertà. Ma qual è la libertà che il mondo offre? La libertà che il mondo offre è quasi sempre un liberarsi dalle regole, liberarsi da una condizione che ti opprime, ma oggi più che mai libertà, quella che il mondo promette, è trasgressione, andare oltre. Un esempio può essere quello dei giovani che questa sera cominceranno con il venerdì sera i loro momenti di libertà, e allora adesso sono ancora a casa a dormire questi giovani, verso le 11 si sveglieranno nella loro grande libertà, cominceranno poi a lavarsi, ad agghindarsi con questo modo molto libero di vestire, questi piercing, questi colori variopinti, queste creste, e poi andranno in questi locali dove cominceranno molto liberamente a bere, a impasticcarsi, e poi verso le 3, le 4 di notte, le 5 saliranno sull'automobile e arriveranno magari a un incrocio dove il semaforo è rosso, ma bisogna trasgredire, allora bisogna passare col rosso. Vediamo, in questa via ci sono 10 semafori rossi, li passiamo tutti. Qualcuno non riesce a passare, qualcuno seguendo questa libertà incontrerà purtroppo anche in questo weekend la morte. Allora questa libertà è una vera libertà? Oppure è una schiavitù mascherata da libertà? Al fondo di questa libertà c'è la rovina e c'è la morte. E questi ragazzi che perderanno la vita in questo fine settimana, Dio non voglia, ma se non hanno conosciuto il Signore Gesù Cristo come loro personale salvatore, andranno all'inferno. Non solo perderanno questa vita, ma perderanno la vera vita. Passeranno una vita nell'inferno, nella sofferenza, lontano da Dio. Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Versetto 30. E il Signore Gesù, mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Uno è schiavo di ciò che lo ha vinto, diceva Pietro. Gesù adesso fa questo discorso molto importante a queste persone, che dice avevano creduto in lui, penso. Forse avevano dato credibilità a Gesù. Quest'uomo dice delle cose veramente interessanti, quest'uomo ha fatto dei segni potenti, noi vogliamo credere in lui. Gesù dice: se, pone una condizione, se perseverate nella mia parola, allora sarete veramente miei discepoli. Qui abbiamo già una caratteristica distintiva del vero discepolo di Cristo: persevera nella parola di Cristo. Poi dice: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Queste persone, di fronte a questo discorso, si offendono. Ma che cosa stai dicendo? Noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: diverrete liberi? E allora Gesù affonda ancora di più il colpo. Non solo non siete liberi, ma voi siete schiavi, dice Gesù, e aggiunge: siete schiavi del peccato. Io penso che il Signore Gesù non abbia studiato molto bene come si fa l'evangelizzazione, perché se ne esce fuori con dei discorsi che urtano le persone. Parla a queste persone di schiavitù e addirittura di schiavitù del peccato. Ma siamo 2000 anni fa, il Signore Gesù non ha avuto tempo di conoscere tutta la sapienza che il mondo in questi 2000 anni ha, è vero, ha provocato. E allora, purtroppo, da persona del suo tempo, con i limiti di una persona del suo tempo, ha fatto quello che poteva. Forse anche noi oggi, alla scuola del Maestro, dobbiamo riprendere a fare evangelizzazione predicando la parola di Dio e dicendo alle persone la verità, che sono schiave del peccato. Forse susciteremmo delle reazioni così, ma forse sarebbe meglio, anzi, io sono convinto che è meglio. Quindi comincia a delinearsi con chiarezza la schiavitù dalla quale siamo stati liberati. Una schiavitù veramente feroce, una schiavitù veramente potente, la schiavitù del peccato. Eravamo in una prigione con delle sbarre di bronzo che non potevamo spezzare. Ma il nostro liberatore, il Signore Gesù, le ha spezzate e ci ha liberato affinché fossimo liberi. E noi oggi siamo liberi della libertà che ci ha donato Gesù Cristo e dobbiamo vivere questa libertà. Prendere coscienza di questa libertà e viverla pienamente. Consideriamo la condizione di prima per poter verificare il dopo. Romani 7,14. Capitolo 7 della lettera ai Romani. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Sapere ciò che è bene, sapere ciò che è male, voler fare il bene, ma essere impossibilitati a farlo. Questa è la condizione dell'uomo naturale, seppur religioso. Io mi ricordo quando avevo 6 anni, ero cattolico, e a 6 anni si va al catechismo, ci si prepara a fare la prima comunione. Però prima di fare la prima comunione devi fare la prima confessione. E allora mi ricordo che un pomeriggio mia madre mi portò nel tempio cattolico, che è notoriamente buio, e poi mi avvicinò a una casetta di legno che era in un angolo. In questa casetta di legno dentro c'era uno sportello e dentro un sedile, seduto su questo sedile un pretone enorme, anche perché quando sei piccolo vedi tutte le cose più gravi, ne siete accorti? Poi cresceva, è rimasto grosso quello lì, perché era veramente grosso, era più di 100 kg. E io 6 anni, mingherlino proprio, vado tra le ginocchia di questo prete e mi dice: allora, che peccati hai fatto? E io l'ho guardato e dico: ma io veramente? Ah, mi fa, un altro. Allora tu non sai cosa sono i peccati. Allora adesso io ti spiegherò che cosa sono i peccati. Poi tu li farai, poi verrai qui, ti confesserai, così farai la comunione. E mi spiegò che cosa sono i comandamenti, che io non dovevo trasgredire, ma li avrei trasgrediti, così avrei commesso il peccato e poi sarei andato da lui, mi sarei confessato, mi avrebbe dato la soluzione e avrei potuto fare la comunione. Io ho vissuto in quella condizione per fino a 37 anni. Io sapevo nel mio uomo interiore che la legge di Dio era buona e santa, certo lo sapevo. Non sapevo che, sapevo che dovevo non mentire, sapevo che dovevo non rubare e mi impegnavo anche, ma puntualmente, pur desiderando di fare il bene, mi ritrovavo a fare il male, a fare quello che odiavo, perché poi mi ritrovavo odioso per quello che avevo fatto, perché la mia coscienza davanti alla legge di Dio che mi accusava mi faceva vedere che ero odioso. Sono andato avanti in questo meccanismo fino a 37 anni. e sentivo, pur facendo la confessione, poi facendo la comunione, partecipando a tutti i riti della religione cattolica, che non ero a posto con Dio. Dentro di me c'era un'angoscia, soprattutto mi prendeva di notte, e pensavo, a volte mi svegliavo, dicevo, ma sì, se io muoio, io non sono a posto con Dio, perché ero schiavo, venduto al peccato, ed ero sottoposto alla legge della schiavitù del peccato. Ma poi è successo qualcosa. Girando una pagina indietro, capitolo 6 della lettera ai Romani, perché la lettera ai Romani a volte ha un po' l'andamento a spirale. Al versetto 16: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Vi faccio notare che il contrasto, il combattimento di cui Paolo parla in prima persona al tempo presente è tra la carne e, qualcuno di voi ha percepito, e la legge. La legge dice non concupire, ma la carne dell'uomo naturale davanti alla legge che gli dice non concupire, non può che concupire. Al versetto 22, sempre del capitolo 6, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Liberati dal peccato, servi della giustizia, frutto, la santificazione. Ma il Signore può additarci la santificazione? Può additarci quali servi della giustizia se noi non fossimo in grado di praticare la giustizia? Sarebbe un Dio veramente crudele, che ci invita a qualche cosa che sa che non siamo in grado di fare. Voi vi ritenete schiavi venduti al peccato? Voi ritenete che quello che fate non lo capite? Io no. Io devo dirvi che capisco perfettamente quello che faccio. So ciò che è bene e ciò che è male, non mi ritengo più schiavo venduto al peccato, perché Cristo mi ha liberato da questa schiavitù. Ed è successo qualcosa nella mia vita quando Cristo mi ha liberato da questa schiavitù. È venuto ad abitare dentro di me niente meno che la persona divina dello Spirito Santo. Avete ricevuto lo Spirito Santo quando credeste? La domanda da fare non è questa, perché chi crede riceve lo Spirito Santo. Avete creduto veramente? Se avete creduto veramente, avete ricevuto lo Spirito Santo, che è venuto ad abitare in voi. E questo provoca un cambiamento. È la persona divina dello Spirito Santo che fa la differenza da prima. Perché dopo, nel credente,
c'è Dio nella persona divina dello Spirito Santo che opera.
Ritorniamo a Galati, versetto 13, sempre 5, il capitolo dove abbiamo letto il primo versetto, adesso leggiamo dal versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. La chiave è qui, in quello che vado a leggere adesso. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Non sto dicendo che nella vita del credente non ci sia combattimento. C'è combattimento nella vita del credente. Ma il combattimento non è più tra la carne incirconcisa e la legge, ma il combattimento è tra la carne, che è circoncisa nel credente, e lo spirito. Il fattore nuovo nella vita del credente è la persona divina dello Spirito Santo. E poi qui dice, non siete sotto la legge, perché era quel documento che ci condannava e ci teneva in una condizione di schiavitù. Cos'è accaduto di quel documento? La parola di Dio dice che Cristo ha inchiodato quel documento a noi ostile alla croce. Ecco come ci ha liberati dalla schiavitù, togliendoci da sotto la legge, e ci ha portati nel regime nuovo dello Spirito, e adesso siamo sotto la grazia di Dio. Come ha fatto Cristo a inchiodare il documento a noi ostile, cioè la legge che ci condannava alla croce? In due modi. In primo luogo, perché il Signore Gesù nella sua vita, in quei 33 anni, ha messo in pratica perfettamente la legge di Dio. Se vogliamo, Gesù Cristo è l'unico uomo che ha meritato per opere, mettendo in pratica la legge di Dio in modo perfetto, la salvezza, anche se non ne aveva bisogno. E quindi, capite, lui ha messo in pratica la legge al 100%. E poi, il secondo modo in cui ha inchiodato il documento a noi ostile a quella croce è perché egli, dato che la legge affermava che il salario del peccato è la morte, e quindi quella legge prevedeva una condanna a morte per il peccato, ecco che il Signore Gesù ha soddisfatto pienamente la legge, il documento a noi ostile, morendo al nostro posto su quella croce. E in questo modo ha inchiodato a quella croce la legge, i comandamenti, quel documento che ci condannava, quel documento a noi ostile. E ci ha posti in una condizione di veri liberati. E a volte non prendiamo coscienza di questo. E qualcuno magari vuol metterci di nuovo sotto un giogo della schiavitù.
Perché se io vi dico che voi, anche se vi sforzate, non potete mettere in pratica oggi da credenti la legge di Dio, io vi metto di nuovo sotto la legge, di nuovo a combattere contro la legge, di nuovo in una lotta impossibile. Ma se io vi predico la parola di Dio che afferma che voi siete stati liberati da questa schiavitù e non siete più sotto la legge ma sotto la grazia, e in più vi dico che avete la potenza dello Spirito in voi, che vi sostiene, vi guida in tutto il vostro cammino. Non vi dico che non c'è combattimento nella vita di un credente, ma vi dico che il credente è destinato a vincere in questo combattimento e non a passare di sconfitta in sconfitta, di lamento in lamento, ma di vittoria in vittoria, glorificando colui che ci dona questa vittoria. Come potrebbe Paolo aver gridato un giorno: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, se non fosse stato in grado neanche di mettere in pratica i comandamenti di Dio? Invece Paolo afferma: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Allora, avendo questa prospettiva, non solo che siamo chiamati a santificazione, ma se scopriamo che questa santificazione è possibile ed è alla nostra portata, perché il Signore ci ha equipaggiato completamente per metterci in grado di perseguire quello che Egli ci chiama a perseguire, e beh, allora il nostro cammino, il nostro viaggio diventa un viaggio più a testa alta. Una figura, e poi concludo: quando gli israeliti sono usciti dalla schiavitù d'Egitto, la parola di Dio dice che non sono usciti a testa bassa, umili, ma sono usciti a testa alta, armati e ricchi di tutti gli ori che gli egiziani avevano consegnato loro. Il Signore, quando libera un uomo dalla schiavitù del peccato, non lo manda poi suo figliolo, suo servo, servo della giustizia, povero, disarmato e senza prospettiva di farcela, no. Il nostro Dio ci equipaggia in ogni modo e ci dà una meta ambiziosa, perché Lui sa che siamo in grado di perseguire questa meta ambiziosa, anche perché Lui in ogni momento è al nostro fianco per sostenerci, per consigliarci e per aiutarci. Non temete, io sarò con voi ogni giorno, in ogni istante, sino alla fine dell'età presente. Prendiamo coscienza di questo e affiliamo la spada e riprendiamo forza nel nostro cammino. Raddrizziamo le ginocchia tremolanti, alziamo le nostre mani cascanti e, per la forza e la potenza che ci dà il Signore, non noi, continuiamo il nostro buon combattimento della fede. Ed è giusto che noi non ce la facciamo con le nostre forze, perché se ce la facessimo con le nostre forze, un po' di gloria sarebbe per noi. Invece la gloria deve andare solo ed esclusivamente a colui che è degno di ogni onore e di ogni gloria, il Signore Gesù Cristo. Amen. Amen.